potete capire forse con quanta gioia e gratitudine io accolgo Miesce Tashin, che ci ha fatto la grande gentilezza di essere di nuovo qui fra noi per questo secondo modulo di insegnamento sullo yoga del sonno e del sogno. E avete avuto modo di conoscerlo, Miesce Tashin è un grande maestro, una persona estremamente empatica e comunicativa che ci aiuterà nel difficile cammino, invece cammino verso l'illuminazione. Grazie.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Namaste.
Namaste.
Allora, siamo va bene, oh. Senti bene?
Sì.
Ok, così rendiamo più comodo per tutti, va bene così. Grazie a tutti di essere qui oggi. Grazie Maestro Enrico, tutti chi collabora per organizzare questo evento, incontro di Dharma si chiama questo incontro. Bene, allora nostro siamo qua per un motivo e anche c'è impegni impegni importanti è rendere questa giornata una giornata significativa. Significativo senso è una giornata diventare una vissuta di vita, una ricco di valore, questo è il nostro motivo qui oggi, questo è questo workshop, no? In inglese si chiama workshop. Workshop in italiano è laboratorio?
Sì.
Allora questo laboratorio, siamo qui, siamo tutti lavoratori nel laboratorio per produrre qualcosa. Allora siamo abbastanza, diventerà impegnativo per rendere questo tempo un tempo importante, memorabile, significativo, ricco di valore e anche ricco di esperienza. E questa esperienza per portare avanti, per arricchire il nostro prossimi giorni, prossime settimane. Questa è la qui oggi siamo. Poi altra volta primo seminario già fatto è quello sulla stessa tema, yoga del sogno, e oggi anche un stesso tema ma ulteriore arricchimento, approfondimento della pratica della yoga del sogno. Allora, qui io volevo prima di tutto anche qualche chiarificazione dal nostro maestro qui Enrico, che cosa veramente intende dalla questo nostro secondo capitolo della yoga del sogno. Se qualche specifico punti da chiarire o anche sua una piccola presentazione su questo approfondimento.
Beh, diciamo che questo argomento risulta fondamentale nella gestione di un sistema così complicato come il sistema della consapevolezza e della conoscenza superiore, e lo yoga del sonno e del sogno affida ed estende questo livello di consapevolezza non solo a livelli di meditazione, di visualizzazione del momento della veglia, voglio dire, ma estende questo anche ai momenti nei quali questo per gli occidentali è un momento di assoluto ritiro, in cui così si credeva non esistesse nessun tipo di attività, invece esiste una profonda attività onirica, appunto, che si può fortemente gestire a condizione che si sia addestrati e preparati ad averlo fatto durante con le tecniche di meditazione e di visualizzazione. Noi perciò speriamo da te, voglio dire, che sei un grande maestro in questo campo, appunto di avere una guida pratica in questo tipo di yoga, che è uno degli yoga più importanti che esistano, ma è di difficile pratica. Ed è proprio tutti gli studiosi più grandi, tutti i maestri più grandi, e fanno, diciamo, enormi discussioni dottrinali, cosa che è estremamente importante, però poi a livello pratico non sono altrettanto conseguenti. Io so che tu invece sei una persona pragmatica e conseguente, ed è quello che io personalmente mi aspetto da te.
Oh. pratica, vero, a livello pratico. Benissimo, grazie, veramente molto bene. E questo è il nostro workshop, no? Workshop. Oggi cercherò di presentare questo tema attraverso teoria e filosofia e pratica nel buddismo e tibetano. Questa è la, diciamo, il nostro, com'è? Contesto, perfetto, quella parola mi sto cercando proprio. Questo è il nostro contesto. Il nostro contesto è dal punto di vista teoria e filosofia e pratica nella buddismo è tibetano. Questo è il nostro contesto, questo io cercherò di spiegare, perché tante altre spiegazioni sulla sogno, meditazione, anche yoga, no? Tanti vari, però non tocco tutti perché diventa molto, Todirico spiegherà molto meglio di me. Perciò io, mia specializzazione su questo campo precisa, no? A livello teorico, filosofico, pratico, nel buddismo tibetano, è che cos'è la yoga del sogno, no? È come si pratica, perché yoga del sogno serve per noi, no? Che utilità, vero? Queste cose, soprattutto a livello pratico, perché noi dire workshop deve praticare, no? Produrre proprio qui e ora, non deve rimandare, non spiegare solo teoria, no? Invece praticando, producendo, quando torno a casa già c'è qualcosa prodotto nella nostra borsa. Questa è la nostra responsabilità, o il nostro impegno di, no? Prendere qui e ora. Allora, per andare a procedere a questa pratica, come cominciamo? Prima di tutto, posizione fisica, corpo, c'è una sola richiesta importante, è schiena dritta. La schiena dritta è molto importante, questo ti rende il nostro canale centrale, la nostra consapevolezza dritta, diretto. Senza forzarla, ma in modo più naturale possibile, ma questo è importantissimo, no? Perché posizione fisica è stessa, è già una meditazione. Meditazione non solo mentale, anche se solo corpo può fare grandissimo meditazione, solo corpo. Perciò il nostro corpo ha un grandissimo valore, prezzo, incredibile ricchezza, perché sua posizione naturale, no? Stessa che rende una vita o sensazione di felice, serenità e gioia, soltanto dalla posizione fisica. Bisogna pensare, tanto complicato, mettendo il nostro corpo nella posizione giusta, così. Questo nel tibetano c'è il maestro Marpa, no? Marpa, è una Marpa, una dei grandissimi Mahasiddha tibetano. Lui c'è una, sempre vede anche nella sua dipinti, disegni, vede una sua posizione fisica, una molto meditativa, sempre. Perché lui era così, lui diceva, mio solo status del suo corpo fisico, meditativo, postura di meditativo, stesso vince tutti gli altri meditatori. Perché lui aveva una cosa, teneva tantissimo questa postura fisica, Questo si chiama Mahamudra, no? Mahamudra. Mahamudra fisico. Mahamudra fisico vuol dire posizione, grandezza della postura fisico. Già stessa è il Mahamudra. Meditando solo con il corpo. Facile, vero? Mi hai sentito meditare solo con un corpo? Mi hai sentito? Quello deve capire. Non bisogna faticare mente, mente lascia tranquilla. Non bisogna faticare parole, recitazione, solo con il corpo. Corpo tenendo opposizione corretta. Poi c'è tante significative. E spiego? Vuoi sapere? Sicuro? Questa è la più perfetta di qua, visto? E questo, no? Gamba di solito incrociata, no? Però anche sulla sedia stessa non è importante di essere per forza così, però è incrociata, di solito in posizione yoga come incrociata. Questo c'è solo significativo, però anche con la sedia va bene, schiena diretta, perché tiene il nostro centro consapevolezza, centro canale centrale sono tenuto diretto. Spalla diretta, mani come vuoi, in posizione così, o tanto rilassata così. Testa in realtà di solito un po' inchinata, perché se fa così diventa un po' torto dietro, invece di essere un po' inchinata così te la tiene diritto. Secondo passo è meditazione di respiro. No? Allora, una volta arrivato a questa posizione fisico corretto, respiriamo pienamente. Respira profonda, più naturale possibile. Terzo passo è la nostra mente concentra sul nostro respiro. Respiro, inspirazione e espirazione. mente segue la nostra ispirazione, espirazione, piano piano deve arrivare alla nostra mente uno stato di equanimità, libero dalla avversione, attaccamento. Deve sentire questa nostra gratitudine del spirito della nostra mente equanimità. Dalla mente di equanimità nasce la mente dell'amore, della gentilezza, dalla mente dell'amore e gentilezza nasce la mente di compassione. dalla mente di compassione nasce la mente di grande compassione, dalla mente di grande compassione nasce la mente di pura volontà per impegnarsi per la beneficio di altri, dal costo mente di pura volontà nasce la mente del bodhicitta, mente di illuminazione. O mente di bodhisattva. E immagina questo mente di bodhisattva, bodhicitta, nel centro di sé, centro del proprio cuore e mente, e trasforma tutto il nostro vari componenti del proprio corpo, mente, respiri, ogni singolo atomo diventa natura, trasforma nella natura del bodhicitta. sentire proprio vissuta nella questa esperienza di beatitudine della bodhicitta, del proprio cuore. E piano piano risoliamo dalla nostra concentrazione, cioè torniamo nella nostra vita sensuale. Come è andato? Bene, meditazione? Trasformare propria esistenza dallo stato ordinario alla extraordinario. Vero? Se da stato ordinario è nostro vita normale. Stato normale, umano, vero? Stato straordinario è bodhisattva, no? Stato di bodhisattva. Come se una diventa bodhisattva? Non c'è bacchetta magica o qualche miracolo per diventare bodhisattva, no? Bodhisattva trasforma da sola, trasforma così. Una meditazione trasformato. Vero o no? È così. Passaggio chiaro, tutto chiaro. Non c'è niente segreto lì. Una meditazione dimostra chiaro, chiarissimo, come se trasforma stessa dallo stato ordinario alla straordinario. Questo è trasformare dallo stato di essere comune alla essere speciale. È bodhisattva. Bodhisattva o non bodhisattva, come si definiamo? Chi possiede mente di bodhicitta o chi senza bodhisattva, no? Allora noi siamo completamente qualificati, abbiamo tutto condizionamento, non manca nulla per trasformare noi stessi alla bodhisattva. L'unica cosa manca è non vuole diventare bodhisattva, vero? O non sa come se diventa bodhisattva, trasformare in bodhisattva, o troppo impegnato, o troppo pigro, non vuole faticare niente, vero? Questi sono gli ostacoli. Ostacoli sono pochi, vero? Ma condizioni sono tanti. Diventare bodhisattva è un condizionamento, noi abbiamo, non manca niente, tutto completo. Questo è il nostro grande vantaggio della nostra propria vita, no? Soprattutto qui. Siamo vita, una veramente grande fortuna abbiamo. Questa fortuna usufruire, no? Accogliere questa fortuna per rendere noi stessa uno stato speciale, vero? Questo è diventare bodhisattva. Non è bodhisattva perfetto, no? Ma bodhisattva anche a livello di fotocopi. scanner, no?
Scanning.
Almeno, prima sono così. No? Fotocopia, scanning, piano, con la printer tridimensionale, stampantello, allora producono proprio originale, vero? È così, diventare bodhisattva non è una, subito diventa bodhisattva, troppo facile, ma trasformando una volta la pezza, no? Poco alla volta. Questo ripetendo, questo processo della meditazione, piano, rende completo trasformazione. Questo è il processo, no? Questo è molto importante valore. Pratica, questo è, io oggi presentato qui come sviluppare la motivazione per i nostri incontri di questo giornata, perché qualunque cosa dipende dalla motivazione. La migliore motivazione è la bodhicitta, no? La bodhicitta vuol dire una mente altruistica completa, pura. Cioè bodhicitta, questo come sviluppare bodhicitta, di solito okay, immagina, sei sviluppato bodhicitta, immaginiamo. Invece noi non solo immaginiamo, noi facciamo, sei diventare bodhisattva, anche a livello superficiale, anche a livello molto qualità, non è perfetto, però noi facciamo diventare, trasformare in bodhisattva, non diventare immaginare tu sei bodhisattva, che immaginiamo? No, è troppo facile, vero? No, deve faticare. Immaginare così è facile. No, deve faticare. Impegnare, workshop, no? Lavorare nel laboratorio e produrre la bodhisattva dentro di te. Bodhisattva. Vivo. No? Sentire è questo. Questo bodhisattva che cosa ti dà? Ti dà pieno di beatitudine. no? Purificazione, gioia. A cosa producono a livello fisico tantissima energia positiva. Cellule cambia, DNA cambia, trasforma DNA, trasforma le nostre cellule, crea la difesa immunitaria. Anche a livello fisico, vero? Biologico. Però questa cosa non spiega nei nostri libri spirituali, no? Però noi sappiamo. No? Una, come il dottor Enrico, che è ricco di conoscenza di tutte queste materie, sa. Non è che bodhicitta, sviluppare bodhicitta vuol dire una fantasia creando dentro di noi, non è così. Questo forza, perché se non fatica non producono niente. Solo immagina, è troppo facile. E deve faticare con un po' di forza, trasformare dall'attitudine, dall'egoismo alla equanimità. Dall'equanimità all'amore e gentilezza. Dall'amore e gentilezza alla compassione. Dalla compassione alla grande compassione. Dalla grande compassione alla volontà pura, no? Per impegnare. Non solo compassione, compassione, guarda, che sa? A livello attuale non funziona. Compassione, grande compassione è sviluppata qui, però per impegnare ci vuole volontà pura. Io faccio, no? Questa volontà. Dalla questa volontà pura che cosa nasce? Bodhicitta. Questa bodhicitta rende, noi siamo bodhisattva, no? Bodhisattva. Bodhisattva che cosa vuol dire? Nostro corpo, parole, mente, tutto cambiato. Circostanza, ambiente, tutto cambiato. Non solo è cambiato dentro di noi qualcosa, no, cambiato tutto. Questo là, no? Cambia. Questo è la trasformazione, no? Trasformazione, questa meditazione spirituale, concreta, una grande trasformazione dentro di noi, ma questo cambia tutto, ambiente, circostanza, livello fisico, no? Energeticamente, tutto trasformazione. Questa trasformazione rende positivo, un essere positivo. Essere positivo, che cosa rende? Rende essere felice. Essere felice, che cosa? Crea felicità a tutti. Questo là, no? Motivazione bodhicitta è molto importante. Questo è quello che noi praticate prima, era proprio a livello concreto, come si praticare, come si impegnare, sviluppare, trasformare la nostra attitudine, no? Attaggiamento, non solo attaggiamento, ma trasformare tutto, anche compreso l'ambiente, la circostanza, l'atmosfera.
Vorrei questo che ha detto il maestro è un punto fondamentale della dottrina tibetana, il processo appunto della trasformazione yogica, ed è un fatto di profondo significato. Incredibilmente ha un riscontro anche a livello fisico nel nostro corpo, cioè mentre pratichiamo nel modo corretto che ha insegnato il maestro, si verificano profonde trasformazioni neurobiologiche a livello del nostro cervello e delle reti neurali che sostengono le informazioni che viaggiano da una parte all'altra del cervello. Quello che che hanno dimostrato gli studi di brain imaging, cioè con la risonanza magnetica funzionale, che gli studi su monaci tibetani che praticano la meditazione e la visualizzazione hanno portato a una profonda trasformazione della funzione della, di determinate strutture cerebrali. Perché questo è proprio quello che non si sapeva. Si credeva che le strutture fossero ingessate, in qualche modo fossero, avessero quella funzione bassa. Ad esempio invece una struttura da cui dipende molto del nostro destino umano, voglio dire che si chiama amigdala, e invece ha una parte che gestisce la tristezza, la paura e tutte, diciamo, quelle che così si possono definire emozioni negative, e un'altra parte invece che gestisce quella che noi chiamiamo benessere, felicità, legata al sistema della ricompensa. Ora è chiaro che una trasformazione può avvenire a livello grossolano, a livello cerebrale. Questo è molto importante perché porta a una reale trasformazione, proprio come diceva il maestro, di atmosfera, prima interiore e poi esteriore. Però diciamo il livello yogico è qualcosa di molto più elevato di questo, e ha bisogno non solo di ovviamente della gestione di tutte le reti neurali, delle strutture importantissime che stanno dentro, tipo l'amigdala, l'insula, l'ippocampo, i lobi prefrontali e tutto il bla 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 che segue, quanto, come il maestro diceva, e sono stato molto contento che abbia detto questo, la posizione, cioè quella che si chiama la postura corretta, massimamente per tenere la vadutti, cioè il sushumna o il savuma, il canale centrale, in posizione perfettamente diritta. Perché questo è il segreto di tutto. Perché ovviamente non ci devono essere nodi, non ci devono essere ostruzioni, non ci devono essere nessun ostacolo nel passaggio dei venti sottili, dei venti karmici e del semlum, cioè della mente vento dentro i canali. Però questo, come insegnava il maestro Marpa Lotsava, il grande traduttore, che era cattivello col suo allievo Milarepa, infatti lo bastonava fortemente quando cambiava la sua posizione, cosa che ho detto ieri proprio a lui: i maestri tibetani praticano molto, perché la cosa fondamentale è tenere questa posizione. Però la posizione diritta, come il maestro ha detto, ed è la prima volta che lo sento in un insegnamento, è una posizione che non deve essere rigida, deve essere qualche cosa che nella sua staticità, è una staticità dinamica, sembra quasi una contraddizione, sì, ma è legata a un fenomeno fondamentale. Laddove non si mantiene la postura della schiena dritta, chiamiamola così, purtroppo si corre il rischio di non fare un esercizio di risveglio, certo, ma fare un esercizio di addormentamento. Certo. Di addormentamento sarà utilissimo da un punto di vista così di rilassarsi, ma non è questo che serve a noi. Noi dobbiamo fare un esercizio che porti al risveglio, porti all'illuminazione e ci faccia percorrere le bumi, cioè i gradini che il Bodhisattva, cioè colui, gli esseri umani come noi, che seguono la via del Buddha, la via verso l'illuminazione, devono seguire. Ma questo, come dice il termine, ha bisogno della bodhicitta, cioè della mente dell'illuminazione, che però non è la mente razionale, è qualcosa di molto intraducibile, possiamo definire la mente del cuore, qualche cosa di molto più profondo, e perciò deve essere, come ha detto il maestro, una volontà pura, ma anche un cuore vuoto, un cuore puro, cioè un cuore aperto, diciamo, che si liberi di tutte le i condizionamenti, tutte le cristallizzazioni, di tutti i pregiudizi che sono presenti dentro di noi. E questa è l'unica via per poi percorrere tutti gli yoga possibili e anche massimamente di raggiungere un livello elevato che porti alla mente di illuminazione.
Benissimo, veramente, grazie. Allora, questo primo passaggio per sviluppare la motivazione giusta, no? Parlando dal punto di vista buddismo, filosofia, teoria e la pratica, la motivazione è la fondamentale. Tutto pratica del Dharma dipende dalla motivazione, uno solo. No? Questo c'è una anche tutte le pratiche dipende dalla motivazione. La motivazione, io l'ho spiegato, già mi spiegato un'altra volta, mi sembra, c'è due livelli, motivazione causale e motivazione contemporanea. Motivazione causale è la più forte, principale, e la motivazione contemporanea è la secondaria. Perciò se motivazione causale più forte, vivace, anche se motivazione contemporanea se è un po' meno positivo, però quello che azione diventa
influenzata
più dalla quella motivazione primaria, quella causale. Chiaro? Perciò questo là è anche molto importante, una filosofia, teoria della karma. Noi abbiamo sempre grande domanda della karma, no? Karma è molto famosa. Karma, traduzione di karma è legge della causa e effetto. Legge causa e effetto, karma anche sicuramente è spiegato molto chiaro nella anche filosofia del cristianesimo. Però nell'induismo, buddismo, no? Altre religioni, tutti parlano karma in realtà. Questo famoso karma, ma dove viene? Dicono, è karma è in realtà è la motivazione. Tutte le azioni di partecipiamo, ma che tipo di karma coinvolgendo lì non è dipende dalla natura dell'azione stessa, ma determinata dalla la motivazione. Che tipo di motivazione presenza nella questa azione, che influenzata, che tipo di motivazione l'ha influenzata questa azione, non dalla azione stessa, natura dell'azione stessa. Perciò karma positivo, karma negativo, no? Ne parliamo, karma neutrale, tutte queste tre karme sono dipende dalle, non dall'azione stessa, ma dalla tre tipi di motivazione, no? Allora, karma negativo, karma positivo, karma neutrale, che significa? Karma negativo vuol dire quella azione, no? Azione produce la esperienza non piacevole. Karma positivo significa una azione porta una esperienza di conseguenza della questa azione porta una esperienza non piacevole. Karma neutrale vuol dire una azione produce una esperienza neutrale, né piacevole né non piacevole. Questa è la motivazione, è la che determina, no? Che decide che tipo di karma produce. Allora qui pratica del buddismo, pratica della meditazione è molto importante, anche una medita così tutto il giorno, se motivazione è sbagliata, è tutto meditazione diventa grave. Quello che io parlando ieri con la Claudia, no? una pratica di Dharma, recita mantra, diciamo, no? Una recita mantra seduta così vuol dire meditando, praticando Dharma, no? Importante. Invece se motivazione è sbagliata, io pratico Dharma così, fare male a altri, gravissimo. Visto? Gravissimo. Terribile. Dharma diventa una arma per far male altri. Perché conta non è che quello che tu facendo, conta quello che è motivazione. Gravissimo.
Motivazione e intenzione, quello che sì, davvero perfetto. In quel momento vuoi fare,
sì.
Quello che pensi di
fare. Sì. Questo là. Capito? Sedute, meditare, meditare. E karma negativo diventa, producendo continuamente karma negativo. Grave. Perché karma negativo è più forte di quello, non esiste. Perché motivazione brutta è praticando Dharma. È una cosa potente, negativo potente diventa. Perché Dharma è un fenomeno potente. È una bomba atomica, no? Non è detto che quello distrugge solo negativo, quello possono distruggere anche nel positivo. Una pratica Dharma è come bomba atomo, forte, energia. Allora, questa energia se diventa distruggere qualcosa positivo, dedica, e questo diventa potente, un'arma a distruggere negativo, diventa, no? È così. Karma, motivazione è fortissimo, trasforma tutto. Perciò pratica della meditazione, pratica del Dharma, pratica del buddismo tibetano, tutto dipende dalla
motivazione
e dalla intenzione. Perciò questa è la nostra pratica oggi, questo, come sviluppare una motivazione appropriata. Molto importante. Anche facciamo qualcosa, lavoro inutile, però se hai motivazione perfetta, diventa meraviglioso. Questa è l'energia della motivazione. Anche qualcosa, roba inutile facciamo, però se motivazione perfetta, questo diventa una cosa molto importante, produttivo, sviluppare tante cose positive. Chiaro? Questo è come ho parlato prima Maestro Enrico, meditazione del corpo, importantissimo, perché senza faticare mente, senza faticare anche il respiro, no? Solo tenendo una posizione fisica perfetta, il corpo da meditare, mente libera, chiaro? Così diventa, alla fine diventa tante meditazioni insieme, corpo, meditazione, corpo, meditazione, respiro e più meditazione della mente, no? Questo, meditazione, corpo è importante. Poi dopo è meditazione, respiro, parlato, spiegato prima, solo concentrare sulla ispirazione e espirazione, solo. Respirare pienamente, naturale, tranquilla, ma solo concentrarsi sulla. Solo, inspirando, espirando. Inspirando. Questa è meditazione sul respiro. È Buddha storico, è praticato solo questa meditazione, in realtà. Non è immaginato divinità, secondo me mai. Lui ha fatto questo. Solo sua meditazione preferita è, si chiama Anapanasati. Anapanasati vuol dire consapevolezza sul respiro. Respiro è entrato e uscito. Finito. Scusami. Questa è la meditazione più semplice, più potente e preferita. è del nostro maestro Buddha, il signor Buddha. Lui sembra gli insegnare troppo facile, no? Sono più semplice, più facile. Questa meditazione, meditazione più grande è questa. Anapanasati. Pulitissima meditazione. Semplicissimo, potentissimo. Solo. Tutto posso fare, vero? Facilissimo. L'unico problema è non vuole fare, oh? Non vuole diventare bodhisattva, eh? Non vuole diventare consapevole, non vuole trasformare nostro, no? Solo questo, manca la volontà, manca la conoscenza, valore di questo, no? Pensa, che se frega, respira, non succede niente, no? Pensano. Invece non è così. Se continua questo meccanismo, no? Deve creare meccanismo dentro di noi. Continua. Tutti i giorni. Poco alla volta. Se diventa abitudine, allora, 24 ore su 24 ore è nella meditazione. Questo perché Buddha ha apprezzato tantissimo questa meditazione. Perché lui riusciva, tramite questa semplice meditazione, a trasformare la sua vita 24 ore su 24 ore nella meditazione. Perché mentre respira, veniva collegato e consapevolezza collegata nel respiro. Allora, quando respira, automaticamente veniva la consapevolezza. Allora, senza respirare è finito, no? Per forza respirare. Allora, quando respira, arriva subito la consapevolezza, arriva. Allora, sempre meditazione. Giorno, notte, notte, giorno. No? Questa è la meditazione preferita del Buddha. Anapanasati. Questa è la meditazione sul respiro, no? Poi dopo meditazione sulla mente, più o meno, no? Mente deve portare, il primo passo di meditazione mente è mente portare nella sua stato equanimità, no? Quando mente concentra sulla Anapanasati, entrata, uscita, no? Questo aiuta a portare la nostra mente nello stato equanimità. Questa è la meditazione mentale. Mente non è bisogno subito trasformare positivo, ma prima portare nella equanimità. Quando mente riesce a restare nell'equanimità, questa è la meditazione mente. Primo passo, vero? E così dopo, via via, già fatto prima, poi non andiamo troppo a tirare. Dall'economia che cosa nasce? L'amore e gentilezza. L'amore e gentilezza significa, diciamo, volere, no? Bene a altri, volere, oh, essere felice a altri, essere felice. Questo è l'amore. Dall'amore automaticamente nasce compassione, no? Volere non soffrire altri, no? Volere non soffrire altri. Da volere non soffrire altri, da viene della grande compassione, volere tutti essere sentienti, no? È uguale, questo non vuole nessuno soffrire dalla qualsiasi tipo di sofferenza. Questa è la grande compassione. Dalla grande compassione, solo sentire, no? Questa compassione, l'amore dentro di noi. Trasformare questa grande compassione nell'azione ci vuole volontà, pura volontà. Pura volontà, questo, oh, io faccio, no? Perché non è, io non faccio? Che cosa aspetti? Posso essere, possono dedicare facilmente per tutti esseri, no? Tutti questi, io posso dedicare tranquillamente. Io faccio. Questa è volontà pura. impegnarsi, no? Questa volontà, dopo la grande volontà. Questo ha avuto una volta questa grande volontà, allora impegna veramente. Quando impegni veramente diventa bodhisattva. Bodhisattva non stare di fermo, no. Bodhisattva è impegnato. Livello di impegno, già. Allora questo bodhisattva, no? Non solo diventa il nostro cuore bodhisattva, tutto. Ogni singolo cellule nostro diventa bodhisattva. No? Allora cambia tutto. A livello di DNA, la nostra esistenza è cambiata. La nostra atmosfera, ambiente, tutto cambia. Questo è il valore, potenzialità della nostra mente, cuore umano. No? Allora, Bodhisattva come si impegna per altri? Impegnare c'è sei paramita, si chiama. Andiamo così un pochettino, dai. Sembra utile. Se sei paramita, sei traduzione e sei perfezione, come si impegnare per venire altri? No? Impegnare altri c'è a livello classico, c'è sei categorie. Con la generosità, con la moralità. Moralità è non fare male a altri. Se non riesci a aiutare, no? non fare male è già stessa, è una pratica di compassione. Poi pazienza, perseveranza entusiastica e concentrazione. E la saggezza. Queste sei pratiche sono l'strumento completo per impegnare per altri. Altrimenti come si impegna adesso io? No? Io devo voler fare quello che voglio fare. Ma come si fa? C'è sei strumenti, no? Tiene questi sei strumenti. Generosità, cioè quando arriva il momento di utilizzare generosità, quando arriva il momento di utilizzare moralità, quando arriva il momento di praticare pazienza, di applicare la pazienza, quando arriva il momento di praticare entusiastica perseveranza, deve applicare questa pratica. Quando arriva concentrazione, momento per concentrazione, deve applicare concentrazione. Quando arriva il momento per la saggezza, applica la saggezza. Non è che deve essere sempre generosità. Chi non vuole anche generosità, non funziona. Capito? Questo deve capire. Generosità, moralità, no? Pazienza, solo momenti. A chi serve? Non solo serve, ma momento giusto. Modo giusto, perfetta porzione, se da medicina triplice fa male, vero? Non sale medicina, dare medicina, però non vuol dire dare qualunque medicina, no? È giusta porzione, misura giusta, giusta dose, giusto momento, tutto, no? Diagnosi perfetta seguita. Allora invece, io sono bodhisattva, io pratico generosità, vuol dire buttare lì tutto, forse come buttando da aereo, no? Invece poi finisco nella mano di altri, visto, no? Buttate lì. Da aereo, buttando cibo con qualcuno, invece è arrivato lì. E così diventa. Questo tipo di pratica è dharma non intelligente. Non va bene. Non saggia. Perciò ci vuole sei paramita, sei pratiche. Generosità collaborata dalla moralità, pazienza, perseveranza, concentrazione e la saggezza. Moralità collaborati dalla, elaborate, vedo? Così diventa generosità perfetta. Quando generosità elaborata dalla, no? Moralità, pazienza, perseveranza, concentrazione e saggezza, ho questa generosità, diventa generosità. Perfetto. Così ogni singola applicazione della pratica di sei paramita collaborata dal resto cinque. Questo è come se a trovare il giusto modo di applicare, questo aiutare altri, no? Aiutare senza perdere troppa energia, ma arrivare al giusto obiettivo, raggiungere il giusto obiettivo, e questo è se parametri, un pacchetto perfetto, una ricetta perfetta. Però se parametri, ogni applicazione di ogni pratica deve collaborare, elaborata dal resto 5. Chiaro? Questo è come se impegnare un bodhisattva, no? Nell'azione dei benefici altri separati. Questo è molto chiaro, vero? Chiarissimo, vero? Diventato bodhisattva, poi non solo, anche già sappiamo adesso come se aiutare altri, no? Tutto chiaro. Come se aiutare altri, abbiamo sei strumenti sempre collaborati uno all'altro, a questo è il modo giusto, perfetto, di aiutare altri, no? Questo rende il nostro bodhisattva è una risorse pratiche, livello pratico. Questo là è proprio da cuore, centro, no? Della pratica della teoria e pratica del buddismo tibetano. Vero? È così. Toccando il nostro tema di oggi, no? Il tema di oggi è yoga del sogno. Sogno, no? Sogno. Andare toccando questo tema di oggi, che c'è corrispondenza con questo, quello che fino adesso ho parlato, con la yoga del sogno. E yoga del sogno è anche così. Una yoga del sogno. Sogno e pratica di trasformare il nostro sogno è una pratica, no? Sogno, come si trasforma il nostro sogno in pratica? Come si trasforma? Deve capire che cos'è la pratica prima. Se non conosce che cos'è la pratica, allora come si trasformiamo, no? Sogno in pratica? Non è possibile. Questa è la pratica. Pratica è questa stessa. Un esempio, questa pratica della meditazione del corpo, respiro, poi sviluppare bodhicitta e poi applicare se pratica le sei paramita, no? Questa stessa completa pratica possono fare durante il nostro sogno, sogno. Allora per fare questa pratica durante il sogno, che cosa deve fare? Prima deve capire che riconoscere, avere la capacità di riconoscere il sogno è un sogno. Questo si chiama sogno lucido, vero? Deve avere un sogno lucido. Riconoscere quando avviene il sogno, deve riconoscere e questo è il sogno. Quando è riconosciuto questo sogno è come un sogno, allora riesce a trasformare o rendere questo sogno una forma di pratica. Possono praticare tutte queste meditazioni nel sogno. Vero? Per il sogno lucido, come si arriva al sogno lucido? Come si riesce a riconoscere il suo sogno? È sogno? Qual è il sogno? Difficile, vero?
Vai, esperti,
più esperti di me sicuramente. Che c'è, no? Come si fa? Ah?
Sentire che si sta sognando, avvertire che si sta sognando.
Come si esce, però, no? Come si esce?
Ponendosi la domanda durante il sogno. Sogno, sono questo.
Vero? Come si va? Prima di tutto è la come detto prima, no? La motivazione. Prima di una dalle tante strumenti, no? Metodi. Un metodo è prima andare a dormire, no? Andare a dormire, addormentata, deve avere la motivazione, deve tipo di preghiera, no? Tipo di preghiera o mi fa ricordare o riconoscere il mio sogno e sogno. Questo deve mandare questa intenzione, avere questa intenzione. Prima di addormentare, avere questa intenzione. Questa intenzione di riconoscere la mia sonno. Non basta solo una volta. Deve fare ripetitamente, continuamente, tanti giorni. Allora prima di dormire, dice, oh, tipo di forma di preghiera o forma di meditazione o forma di qualunque forma del pensiero, ma avere una questa intenzione, stabilire una intenzione e dire ok, mi fa ricordare, io faccio ricordare il mio sogno. Allora lì una volta, due volte, ripetutamente, tutti i giorni, questa forza della intenzione rende ogni sogno lucido. Poi dipende dalla duratura del sogno. Quando il momento riesce a riconoscere, poi perde, no? Tutto questo è un esercizio, comunque tutto basato sulla forza dell'intenzione. Questa intenzione è molto importante. Una volta riuscito sogno a sogno, allora lì c'è opportunità di trasformare o praticare nel sogno. Una volta riconosciuto, allora lì c'è possibilità di praticare. Ok, io medito. Meditazione durante il sogno è molto più facile della meditazione nella risvegliata, vero? Perché meditazione risvegliata ci vuole fatica fisica, c'è tutto. Invece meditazione sogno non c'è tutto questo, non richiede. E sogno è un altro tipo di forma, no? Altro tipo di una corpo di sogno. No? Ah, dice corpo di sogno? Posso chiamare? No? Un corpo di sogno. Per una sogno, mio corpo di sogno, per esempio, mio corpo di sogno è separato dal mio corpo fisico. Normale. Due cose diverse. Ma inseparabile. Separata, ma non posso distaccare. Questo è il segreto. Corpo di sogno diverso dal nostro corpo ordinario, fisico, ma questo corpo di sogno non può distaccare dal nostro corpo normale. Perché tutti e due i corpi appartengono a una singola persona. Perciò due corpi, battere una singola persona, se distacca questo corpo, una singola persona diventa due persone. Questo non è possibile, però più o meno. Perciò questo motivo, questo corpo del sogno è diverso dal nostro corpo normale, ma non può distaccare. Perciò il corpo del sogno può uscire dal anche corpo nostro ordinario, no? Questo di viaggio di sogno, viaggio di sogno può fare anche altri posti, ma se, se non riconosce, questo viaggio diventa viaggio inconsapevole. Vero? Allora riconosce, il viaggio diventa una scelta anche, avere la scelta di viaggio, cambiare. Se non riconosce, scelta non c'è. Tutto basato sulla una, tutto spontaneo, no? Naturale. Allora questo, riconoscere, avere il sogno luce era il primo passo. Un sogno lucido era il primo passo per praticare, per rendere, per avere possibilità di praticare, approfondire la nostra pratica nel sogno. Come si pratica nel sogno? Pratica meditazione, vero? Altrimenti che scopo hai? Che cosa vuoi fare nel sogno? Vero? Questo è il sogno lucido, no? Sogno lucido, avere sogno lucido è importantissimo per praticare durante il sogno. Per praticare un sogno c'è grande valore, questa forza della questa pratica molto più potente della cosa che pratichiamo nel nostro tutti i giorni. Questo è il beneficio, no? Perché lì il nostro corpo non è corpo fisico grosso, no, corpo di sogno. Quello sogno più potente, molto più potente, come il corpo di arcobaleno più o meno. E questo è, può fare molto più della cosa che noi, come noi vissuto nel nostro corpo, vive nel corpo fisico. Chiaro? Allora, questo là, sogno lucido, diciamo, no? Come se avere sogno lucido, e dopo del sogno lucido, come se pratica, no? Meditazione nel sogno. Questa meditazione del sogno diventa una ulteriore ricchezza, potente arricchimento della nostra pratica di durante il giorno. Ma per praticare nel sogno, importantissimo, prima di tutto noi pratichiamo, sicuro che noi pratichiamo durante quando tutti i giorni. Questo là, capito? Fregatura lì. Invece noi pensiamo, no, durante il giorno non ci posso praticare, io voglio praticare durante il sogno, no? Allora cerchiamo questo tipo di facilità, no? Allora lì non funziona. Non funziona. Perché uno praticare veramente durante il giorno è questa energia, forza della questa pratica, ti possono questa forte intenzione. Rende questo sogno lucido, e questo sogno, durante questo sogno lucido rende forza della tua pratica di tutti i giorni e rende avere abilità, capacità di praticare nel sogno. Chiaro? Questa pratica nel sogno è molto più potente. La pratica del sogno non c'è diversa dalla particolare che pratichiamo durante i giorni. Stessa pratica deve essere. Deve essere, però la pratica del sogno è molto più potente che è quello che pratichiamo durante il giorno. Questo benefici, abbiamo un ulteriore, abbiamo una risorsa dentro di noi, no? E questo utilizzare il nostro sogno per arricchire il nostro valore spirituale. Alla fine rendere noi siamo liberi, essere liberi, liberi. Questo è il sogno lucida. Come se praticare nel sogno. Questo pratica del sogno
può ripetere che non ho capito bene.
Questo è come se praticare meditazione nel sogno, è come se avere, possono avere un sogno lucido. Questo è il primo, no? Primo più via facile per noi una, utilizzare il nostro sogno come un'ulteriore ricchezza della meditazione. Poi c'è altri,
posso fare una domanda?
Sì, sì.
Non
chiedere... No, va bene, domanda.
Volevo solo chiedere se nel sogno noi utilizziamo sempre la mente grossolana oppure utilizziamo una mente sottile, cioè pensavo alla mente grossolana paragonandola al nostro conscio e subconscio paragonandola appunto al corpo, alla mente sottilissima o sottile. Ecco, volevo capire se è un altro tipo di mente che interviene nel sogno o no?
Questa non è facile domanda rispondere. Mente è stessa, no? Secondo me mente è quello che mente stessa mente, però mente diventa più mente stessa mente diventa più sottile. Non c'è due o tre mente, capito? Contemporaneamente. Ma noi di solito parliamo così, no? Mente grossolana, sottile, sottile. Ma in realtà è una mente, una stessa mente. Per esempio, una persona, secondo primo piano, secondo piano, terzo piano.
No? Raffinata.
Ah, raffinata, sì. Una persona una, però quando lui cambia il suo appartamento, diventa una persona, sembra tre persone, no? Ha visto una persona di terzo piano, una persona del secondo piano e una persona di ultimo piano. Però così la mente è una mente, noi siamo, noi abbiamo la nostra mente. Però questa mente diventa più raffinata, più sottile, no? Più meno disturbi dalla influenza esteriore, e questo diventa mente più sottile. Allora, stessa mente che abbiamo così, non so, quando mente questo, quando addormenta, diventa mente stessa, diventa sottile, 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 no? Perché quando chiude le finestre delle nostre sensi, allora questa nostra mente diventa automaticamente più meditativo. Più meditativo, allora alla fine, quando è raffinato, durante il sonno, mente c'è, però cambia lo stato della nostra
attenzione
o livello della oscurazione, no? Durante il sonno, quando sonno, addormenta, poi c'è vari livelli di spiegazione scientifici, no? Scientifico, livello psicologico, livello medicina, c'è varie spiegazioni. Dal punto di vista buddismo tibetano non c'è chiaro. Non è chiaro. L'unica cosa chiara è mente diventa più sottile, sottile, sottile. Poi spiegazione altri un po' complicato, molto complicato. Io ho pensato di parlare anche, no? Riconoscere la chiara luce, mente di chiara luce. Questo è un altro compito della meditazione della non sogno, ma meditazione della sonno. Perché meditazione nel sogno fa parte della meditazione nel sogno, in realtà. Meditazione nel sogno c'è tre frasi. Come entra, durante, quando entriamo nel sonno, poi mentre nel sonno, sogno, mezzo, e dopo, perché di nuovo, quando risvegliamo dal sonno. Per tutti i tre casi siamo nel sonno, vero? Allora, queste tre frasi del sonno diventano tre frasi della meditazione, in realtà. Questa è la teoria. Allora, primo, quando entriamo nel sonno, c'è una meditazione importante, e come si chiama? Riconoscere. Avere consapevole della mente di chiara luce. Mente di chiara luce naturale. Mente di chiara luce duplicata, diciamo, più o meno anche questo è possibile. Perciò quando mente con duplicate, non è mente grossolano, ma non è mente chiara luce originale, è una duplicata. Durante il sonno cosa cade? Cade vari eventi e appare anche mente chiara luce, una duplicata. Questo duplicato assomiglia molto all'evento della quando cadiamo, appare mente chiara luce originale. Allora questo riconoscere mente chiara luce, quando arriva mente chiara luce? Durante quando noi questa somiglianza della mente chiara luce, come si arriva mentre addormenta?
Quando ti stanno svegliando.
Quando arriva? È difficile. Questo dicono come si chiama? Parola giusta? Assorbimento? No, dissoluzione.
Dissoluzione,
no? Dissoluzione nel nostro senso. Quando chiude le finestre del senso, no? Finestre di sensi hanno varie diverse esperienze. O
esperienze sensoriali che scompaiono. Le esperienze sensoriali che scompaiono e quindi la mente è più libera di perdere se stessi. Andiamo tu.
Come dicevi l'altra volta, che i sensi quindi vedi la mente guarda la mente, dissolve la mente grossolana in quella più sottile, poi sempre più sottile. Questo è sempre lo stesso cammino. Vai sempre nella mente più sottile che si risolve quella più sottile finché arriva la mente sottilissima e trovi la
modificazione. Questo per il momento rimandiamo come nostra ricerca.
E la stessa domanda, voi citate che non c'è soggetto.
Importante sono. Comunque anche troviamo nelle varie source, tanto anche libri, no? Libri internet, trova lì, comunque non bisogna spiegare. Io spiego un solo punto di vista, non vale in realtà tanto. Tanto troviamo lì, come se procedere un sonno, no? Sonno. Come si procede un sonno? Come se cade nel sonno? Questo processo, mente, livello mente, funzionamento, come succede? dal punto di vista medicina, psicologia, spiritualità, no? Tutti vari diversi, spiegazioni. Tutto questo, importante è consapevole. Mentre sonno, cadendo in sonno, avere consapevole della che cosa sta dentro, no? Come sta succedendo. Questa esperienza, avere una chiara esperienza difficile subito, ma con la pratica, tutti i giorni, con l'intenzione, no? Oggi, prima mi hai fatto intenzione di riconoscere il mio sogno, no? Adesso, questo momento, che cosa serve? Adesso io ho intenzione di riconoscere tutti i processi della come si cade nel sonno. Avere chiara luce, no, chiara visione, chiara consapevolezza della come sta cadendo nello sogno. Vero? Importantissimo, eh? Importante che cosa accade, non è importante, importante è consapevolezza. Non c'è nessun rischio lì. Già sapesse, cade questo, cade questo, cade questo, secondo me non va bene, perché non è che tutti cadono nella stessa cosa, non è possibile. Uno, tutto singolare. Quando la mente cade nel sonno, quello che appare nella mente, nello cervello, tutte queste immagini, tutti questi sono singolari, personali, individuali. Perciò, meglio deve studiare, no? Studiare. Importante è unica comune è consapevolezza. Avere consapevolezza è unica comune. Allora con intenzione, prima di tutto, oggi mi attento che qualcosa cadendo durante il sonno, cadendo nel sonno. No? Questo così arriva lì. Quando arriva mente più, mente stessa, arriva nel suo ultimo stato di mente è chiara, è luce. No? Dicono alla fine spazio, una mattina, una di mattinata, verso alle 4-5, giornata. Decimo, undicimo del mese, luna crescita, luna crescendo, decimo, undicimo del mese, mattina, quando arriva la prima luce, compare tutto buio del giorno prima, non appare ancora sole, luce del sole non c'è, una pura immagine, pura chiarezza, della spazio, un spazio suo colore pura, completamente non influenzata né dalla luna, luce, no? Né dal sole, proprio in mezzo tutto quello che luce della luna ha andato, sole non è ancora arrivato, questo dicono luna crescente, sì, tipo di questi. 11, 12 di mese, è lì mattina, primo, che cosa? Prima mattina, alba. Allora lì un spazio, colore di spazio sola, pura colore di spazio, senza nuvole,
senza i pianeti, senza interferenze.
Senza interferenze. Questo è il nostro colore di mente, colore della mente originale. Questo deve prendere, mentre quando il sonno addormenta, no? Quel sogno quando arriva? per avere il sogno, secondo me, ritornare da lì, ritornare, quando arriva questo ultimo stato della chiara luce della mente, deve ritornare nella questo stato pulizia, pura, ritornando dietro per, verso la risveglia, no? Verso la risveglia. Allora questo dicono, quando risveglia il nostro vento energetico, vento energetico, l'energia arriva, quando risveglia qua, arriva, tipo, livello qua. Quando sogno, quando sogna, cosa arriva qua? Questo è il livello, chakra. Quando completamente addormentata, profondo addormentata, vuol dire qua il nostro questo, punto energetico centrale, risiede qua. Capito? Allora, quando ritorna, quando entra, quando cade nel sogno, cade giù. Ma quando prima c'è risvegliato qua, mente risvegliato, allora mente risvegliato arriva nella metà risvegliato, metà addormentata, quando arriva qua, cade. Lì c'è possibilità di sogno, però quando va verso il sogno profondo, non cade il sonno. Poi arriva qua completamente profondo sonno, dal profondo sonno attraverso il tunnel e appare questa sua mente originale, stato meno chiara luce. Questo durante il sonno, quello che cade chiara luce, non è chiara luce vera, però molto somiglia esattamente. Però quando arriva questa chiara luce, quando puoi ritornare attraverso questo tunnel completo,
quando stai uscendo dal blackout, che stai ritornando.
Ritornando poi attraverso questo blackout, poi arriva qua a metà luce, questo momento leggero della metà, tipo di leggero sogno, e appare la sogno. Sogno arriva quando c'è sonno leggero. Questo vuol dire questo. Allora, durante questo sogno, deve riconoscere che questo è sonno. Prima di riconoscere il sonno, deve riconoscere quello, come io sto entrando nel sonno. Chiaro? Quando consapevolezza ci vuole? Prima intenzione della riconoscere tutti questi processi nel sonno. Dopo, a un certo punto, quando arriva verso il risveglio, o quando il sonno arriva, deve dire, questo è sonno. Dopo lo sonno, rientra nel sogno di nuovo. Sì. Qua. Poi dopo passa qua, questo risveglio. Però questo passaggio deve avere consapevolezza, perché questo è una pratica di meditazione completa, altro. Dal sonno deve ritornare nella normalità, risveglio, è tipo di, come dicono, rinascere. Quando cade nel sonno, il processo somiglia come morte. Durante sogno, dicono questa esperienza somiglia a quello che si chiama bardo, stato di intermedia. Quando risveglia, il processo della risveglia, del sogno è un processo somiglia come rinasce. Questa è la tipica spiegazione, quello che noi troviamo nella buddismo vajrayana o tibetano, descrive questo, no? Come se allenare una morte, passaggio dalla morte alla rinascita, come se allenare una rinascita proprio con la volontà, con la scelta, no? come posso avere consapevole della morte, stato intermedio e la rinascita? Questo esercizio possono fare durante addormentare. Consapevole della dormenta somiglia a tutto processo esperienza della morte. Durante il sogno, questa esperienza molto somiglia a quella di stato intermedio. Scusami, sì. Dopo questa risveglia del sonno, l'esperienza molto somiglia con la quella rinascita. Allora queste esperienze sono essere consapevole e praticata con la pratica. Pratica di che cos'è? Ah?
Pratica consapevolezza.
Quello è il problema che ho detto noi prima, non è il problema di ricordare solo il sogno, ricordare il sogno anche tanti esseri naturali. Se ci ricorda il sogno, poi se non sa come si praticare, che fa? Lì blocca, grave. Vero? Questo è il problema principale, è come si praticare. Una sola pratica, facilissima. Bodhicitta. Vero? Bodhicitta pausa. Piccolo grazie, Bodhicitta, piccolo pausa.